Siamo di nuovo qua e questa mattina stiamo parlando di abitare e continuiamo su questo argomento. Abbiamo al telefono con noi una compagna del Rent Strike Bolognina e avevamo già avuto il piacere di sentire l'esperienza a maggio scorso. Se non sbaglio, è già passato tutto questo tempo, vero? Ci senti?
Sì, ti sento. Ciao a
Perfetto,
tutti e a tutte.
buongiorno, ciao, ciao, grazie per essere qui. Se ci vuoi raccontare un pochino per chi non avesse seguito la cosa, appunto perché le persone che ci ascoltano cambiano continuamente ed è bello così, se vuoi fare un breve riassuntino di quello che è successo in Bolognina dal lockdown, quello di marzo scorso fino ad oggi, ecco.
Praticamente è abbastanza semplice anche fare un riassunto. Noi siamo un palazzo, un intero palazzo che a un certo punto durante il primo lockdown, quindi dalla fine di febbraio, praticamente è passato un anno, marzo dell'anno scorso, a un certo punto abbiamo contattato la proprietà del palazzo, che è una grande società immobiliare con sede a Roma, chiedendo di non pagare più l'affitto, almeno di sospendere il pagamento dell'affitto per il periodo del lockdown, visto che effettivamente era un momento particolare della storia globale in cui nessuno di noi riusciva a lavorare, nessuno di noi, non riuscendo a lavorare, poteva assolvere all'obbligazione del pagamento di canone, del canone di locazione. E come può sembrare, qualcuno potrà sembrare strano, però invece è ovvio che sia la grande proprietà immobiliare ci ha risposto: no, non è possibile questa cosa. Voi vivete nei nostri alloggi, è vostro obbligo quello di pagare il canone di locazione. L'obbligazione di pagare il canone di locazione può essere sempre eseguita, non importa che nel frattempo c'è una pandemia globale con milioni di morti in tutto il mondo, non importa neppure il fatto che parecchi di voi non stanno lavorando e quindi non stanno lavorando e non stanno incassando nessun tipo diciamo di introito economico, e quindi arrangiatevi. E così inizia la nostra storia, il nostro sciopero, che ovviamente è stato uno strumento che abbiamo utilizzato per impostare una lotta sul diritto alla casa e al diritto alla vita dignitoso per tutti e tutte. Lo sciopero l'abbiamo portato avanti per i mesi di marzo, aprile e maggio, poi a giugno, quando hanno cominciato un attimo a riaprire. Quindi alcuni di noi hanno ricominciato a lavorare, siamo passati nella seconda fase, era la seconda fase dell'epidemia per tutti e per noi è stata quella dell'autoriduzione del canone di locazione. Abbiamo deciso tutti insieme, nelle nostre assemblee di condominio, di versare una quota simbolica alla proprietà che era uguale alla quota del canone concordato, che noi non abbiamo, perché noi abbiamo un canone a libero mercato di circa 800 euro al mese per ogni appartamento, siamo 15 appartamenti, quindi a un certo punto siamo autoridotti l'affitto da 800 euro a 600 euro circa, che dovrebbe essere il canone che la proprietà dovrebbe applicare nel momento in cui scelga di diciamo, parametrare lo stesso canone di locazione a quella che una volta era la legge sull'equo canone, che poi oggi non esiste più.
Come hanno
E,
reagito a questo?
ovviamente la nostra risposta sull'autoriduzione è stata identica a quella dello sciopero, no? State accumulando un muro di cavi, minacciamo lo sfratto, dovete ridarci i soldi indietro, e, insomma tutto quello che c'è da corollario a queste conseguenze. Chiaramente non è stato semplice scegliere soffrire anche il peso della minaccia di uno sfratto, però fortunatamente siamo delle persone abbastanza coraggiose e poi, come dico sempre io, non ci vuole coraggio a fare una cosa che devi fare per forza, quindi se non lavori, se non hai soldi, l'affitto non lo puoi pagare, se non la diventi coraggioso uguale e non lo paghi. L'autorizzazione è durata da giugno fino a settembre, quando poi siamo entrati nella terza fase dell'epidemia. C'è stata di nuovo una chiusura importante, quindi abbiamo ricominciato di nuovo ad effettuare uno sciopero totale dell'affitto. Questo per il mese di ottobre-novembre. A novembre, infatti, la proprietà capisce che effettivamente c'è una pandemia globale, che effettivamente le persone si trovano in difficoltà, e invece un po' con le spalle al muro, dalla nostra iniziativa di lotta e poi anche dal blocco degli sfratti, quindi normalmente il ricatto qual è? Tu mi devi pagare l'affitto, perché io poi invece posso richiedere giudizialmente lo sgombero dell'immobile, lo sfratto, il fatto che gli sfratti, l'esecuzione degli sfratti, perché poi invece il procedimento per sfratto può essere comunque fatto anche attualmente, però l'esecuzione degli sfratti è bloccata fino a giugno, e speriamo che rimanga bloccata e che proroghino il blocco degli sfratti, sta giocata a favore perché appunto la proprietà a novembre ha deciso di aderire a quello che era una misura affrontata dal Comune di Bologna e dalla Regione, che prevede praticamente un ristoro parziale per la proprietà immobiliare delle somme non versate da parte degli inquilini nel momento in cui la proprietà sceglie di rinegoziare il canone di locazione e di ridurlo almeno di un 20%. Quindi finalmente, dopo quasi 9 mesi, la proprietà si convince a ridurci l'affitto da 800 a 600 euro, rientrando nel parametro del canone concordato, che era quello su cui poi noi avevamo fatto battaglia per appunto riportare il senso della storia stessa, no? Il fatto che la casa è un diritto e dovrebbe essere sottratta da qualsiasi tipo di dinamica di speculazione, quindi dovrebbe effettivamente esserci una legge che impedisce al privato di fare come vuole o cosa vuole con il cambio di locazione, con l'affitto e quindi con un diritto che le persone dovrebbero avere tutte quante. A novembre firmiamo questo protocollo, da novembre che poi effettivamente non paghiamo più 800 euro ad appartamento, ma ciascun appartamento adesso versa 600 euro. Ecco, questa è la nostra storia, ma è una piccola battaglia dentro una dinamica cittadina che ormai vede diciamo una questione abitativa che è come una pentola a pressione. Ecco, il fatto che ci sia stato il blocco degli sfratti ha abbastanza attutito la possibilità che la questione abitativa esploda a breve. Purtroppo le misure affrontate a livello istituzionale sono sempre parziarie, inutili, sono palliativi che effettivamente non riescono ad affermare con forza e con certezza quello che dovrebbe essere un diritto sancito per chiunque, ma invece non lo è. E quindi ecco, in questo momento la nostra battaglia, diciamo, sul palazzo, su Via Sergio Sai e su un immobile importante della Bolognina è andata a buon fine, però adesso ci aspetta un periodo in cui il Rent Strike Bolognina dovrà affrontare tantissimi, numerosissimi sfratti e numerosissime questioni come quella della gentrificazione, della speculazione che adesso si sta facendo proprio sul nostro quartiere, quindi sulla Bolognina. Questo
lo immaginiamo. Noi abbiamo molto apprezzato questa vostra forma di lotta, perché ha dimostrato anche nel piccolo, se vuoi, che comunque la lotta in qualche modo paga sempre. E ti chiedo una cosa, voi questo vostro agire lo avete portato anche in strada, cioè avete messo a conoscenza il quartiere, abbiamo visto che avete fatto anche delle uscite pubbliche parlando di queste questioni, insomma, se non sbaglio. Come l'ha presa la gente attorno?
Allora, praticamente è chiaro che l'abbiamo resa pubblica, nel senso che per noi effettivamente questa si inserisce, è un meccanismo di lotta, appunto, dicevi, nel nostro caso è emblematico perché la lotta paga, ma dentro un meccanismo diciamo di gestione dell'agire nostro quotidiano molto molto più ampio. Cioè è una responsabilità collettiva quello che ci circonda, cioè, qualcosa non funziona, è responsabilità di tutti ed è nostra responsabilità mettere in campo tutte le azioni possibili, che infatti non escludono attività illegali come l'occupazione degli immobili, per effettivamente arrivare a sancire in modo certo il diritto ad un'abitazione dignitosa per chiunque. Nel nostro caso la scelta di rendere pubblica una battaglia importante sullo sciopero dell'affitto è stata soprattutto orientata non solo a dare modo a chiunque di poter utilizzare lo stesso strumento dello sciopero, perché poi lo sciopero alla fine è uno strumento di lotta che tu utilizzi per, in base nasce sulle vertenze del lavoro, ma no? Che tu utilizzi per privare la proprietà, i padroni di una fabbrica come la proprietà, i padroni di un immobile, di diciamo un tornaconto economico del loro introito economico per portarli a ragionare su determinate dinamiche, esigenze che si sviluppano nel mondo del lavoro, in questo caso nel mondo di chi vive ai quartieri, le città e non ha una casa di proprietà, ecco. Alla fine concludiamo dicendo che effettivamente la risposta che abbiamo avuto dal nostro quartiere è stata bellissima, di una solidarietà enorme e soprattutto quello che adesso ci ritroviamo ad affrontare è la richiesta di supporto rispetto ad altre situazioni che vorrebbero gestire la questione che hanno aperta sull'abitare nello stesso modo che abbiamo fatto noi. Questo è il nostro grande passaggio perché chiaramente fino a questo momento abbiamo fatto una battaglia molto legata anche alla nostra dimensione personale, alle nostre finanze, al nostro coraggio, alla messa in atto di forze che chiaramente si sono sviluppate fino adesso nel palazzo in cui vivevamo. La sfida è proprio quella di riuscire a fare lo stesso con altre proprietà immobiliari, con altri padroni di casa e con tutte quelle persone che in questo momento vivono una situazione di difficoltà sul esigere un diritto alla casa, perché poi io ricordo, magari Bologna può anche sembrare una città virtuosa, però ci sono 20.000 richieste di case popolari ogni anno a fronte di un'assegnazione di 400 alloggi. Quindi questo è solo un dato per lasciarvi immaginare qual è la situazione abitativa anche in una città come Bologna.
Una situazione disastrosa, parlavamo poco fa anche di Cesena, poi lì chiaramente le proporzioni saranno anche più ampie essendo una grande città. E vuoi ricordare magari un qualche contatto, se qualcuno volesse saperne di più su questa lotta, c'è qualcosa online? Già ce lo dicevi l'altra
Allora,
volta.
noi abbiamo una pagina Facebook che è quella del Rent Strike Bolognina, è molto legata anche al Rent Strike nazionale, quindi c'è anche una pagina dello sciopero dell'affitto nazionale e quindi ne approfitto per dire proprio che la settimana scorsa siamo stati invitati, abbiamo partecipato con interesse al forum sugli affitti nazionale e internazionale, che si dà come appuntamento marzo per iniziare una mobilitazione nazionale sulla questione degli affitti, cominciare a rivendicare insomma, la certezza di un alloggio sicuro per tutti e tutte, soprattutto a fronte di un periodo come quello che stiamo vivendo.
Noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti poi speriamo di rivederci a breve nelle strade, ecco.
Io vi ringrazio anch'io, vi ringrazio anche a nome di tutto il Rent Strike Bolognina e poi mi auguro che sì, effettivamente possiamo rivederci tutte e tutte per le strade. E niente, poi l'ultima cosa che voglio dire è che effettivamente se andate a vedere anche il nostro ultimo, che spero non sia l'ultimo, ma l'ultimo della vertenza sul palazzo, il nostro comunicato dice proprio forza che tutti insieme ci possiamo riuscire, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso, quindi effettivamente tra le due cose è meglio cercare di rivendicare con forza che il mondo si trasformi e si trasformi in meglio.
Perfetto, ci è arrivato anche un messaggio che cita scioperodegliaffitti.noblogs.org come pagina nazionale, se non sbaglio, ecco, la prendo come mi è arrivata, ecco. Perfetto, noi ti ringraziamo ancora tantissimo e niente, a presto, in bocca al lupo per questa lotta. Ci
Grazie anche a voi, buon
aggiorniamo.
sabato.
A presto, un abbraccio anche a voi.
Ciao.
Ed eccoci ancora qui, siamo giunti al momento di Pagine Ribelli.
Radio Iberico!
Il libro che voglio proporvi oggi è Anna Maria e Luca Mantini, fratelli e sorelle rivoluzionari, pubblicato da Dea Edizioni. Scritto da diverse persone, è una raccolta di interviste, ricordi, storie e racconti di chi, a vario titolo e in periodi diversi, ha conosciuto personalmente sia Luca che Anna Maria, uccisi entrambi dalle forze di polizia durante la loro militanza nei NAP. I NAP si formarono nel 1974 e si inserirono nella storia delle organizzazioni combattenti all'insegna dello slogan «Rivolta generale nelle carceri e lotta armata dei nuclei all'esterno». I primi due gruppi nacquero a Napoli e a Firenze, città quest'ultima nella quale era attivo il collettivo George Jackson, un'organizzazione rivoluzionaria che appoggiava dall'esterno le rivolte dei detenuti e fondato da Luca e da altri detenuti politicizzati durante la sua carcerazione avvenuta nel 1972, in seguito agli scontri avvenuti durante un comizio elettorale dell'MSI. Uscito di prigione, Luca diventerà uno dei dirigenti dei NAP. Morirà nel 1974 nel corso di una rapina ad una banca a scopo di autofinanziamento. Nel conflitto a fuoco con gli sbirri, oltre a lui, morirà anche Sergio Romeo. Nel libro, il ricordo di quegli ultimi momenti di vita è affidato alle parole scritte da Pasquale Abatangelo, uno dei compagni che quel giorno erano con Luca. Ne parla anche nel suo bellissimo libro Correvo pensando ad Anna, di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata di Pagine Ribelli. Anche Anna Maria fu tra le figure di spicco dei NAP e fondatrice del Nucleo Armato 29 ottobre, chiamato così in memoria della data in cui suo fratello Luca venne ucciso. La promessa di una lotta che non si arrende. Il gruppo compirà diverse azioni, tra cui il sequestro del giudice Giuseppe Di Gennaro. La morte di Anna Maria avvenne nel 1975 e non ebbe nulla di fatale, bensì fu l'atto, predeterminato e vile, condotto da cinque sbirri nascosti nell'ombra. La mattina del 7 luglio di quell'anno, i poliziotti entrarono nel suo appartamento mentre lei non c'era, lo perquisirono e poi rimasero lì nascosti. Quando Anna Maria rientrò era l'una di notte e non appena aprì la porta, il vice brigadiere Antonio Tuzzolino le sparò in pieno volto, una sentenza di morte eseguita. Saranno vani i soliti tentativi di nascondere la realtà dei fatti, di sviare su quello che accadde realmente, parlando di un colpo partito accidentalmente. Successive rilevazioni sconfessarono velocemente quella ricostruzione. Questo libro vuole raccontare senza censure la vita di questi due giovani rivoluzionari, per non dimenticarli e per conoscerli più a fondo nei loro percorsi di vita e di militanza politica, per meglio comprendere le motivazioni politiche, sociali e culturali che li hanno portati alla scelta della lotta armata. Una scelta che, in quegli anni, hanno condiviso in tanti. Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo Spazio Libertario Sole Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
E vi ricordiamo che se volete prendere appunto in prestito questo libro o un altro, potete farlo scrivendo una bella mail a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org.